Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Quello che state ascoltando è lo speciale di Linee d'ombra del sabato sera, in cui vi raccontiamo la storia seriale che quotidianamente raccontiamo all'interno del nostro programma. È una storia molto semplice, la storia di un giovane uomo che lascia Milano, lascia l'Italia alla fine degli anni 60 per andare in India, o meglio per andare a est, perché andrà molto al di là dell'India e andrà molto al di là delle sue stesse aspettative, delle sue stesse speranze. È una storia particolare quella di Raffaele Favero, perché era un uomo che aveva avuto già giovanissimo successo qua in Italia. Era un musicista, suonava la batteria nei Profeti, che era una band con una certa fama. Invece niente, molla tutto, parte e comincia a mandare delle lettere a casa, che sono le lettere grazie alle quali conosciamo la sua storia.
Io sognavo l'India, ma non io, una generazione, un oriente che non era geografico. Non sapevamo quando siamo partiti, neanche io non lo sapevo dove andavamo a finire, però era un oriente dell'anima, era allontanarsi da tutto quello che...
New Delhi, caro papà, finalmente sono in India e solo ora posso capire cos'era l'India per me. Vesto completamente di nero e giro bazar di New Delhi e Old Delhi con un passo pacato e il fuoco negli occhi. Dentro di me sono musulmano, della stessa religione del Gran Mogol Khan, imperatore dell'India, ma continuo a parlare di religione indiana con i nuovi amici hippie sulla terrazza del Crown Hotel. Da questa terrazza, ora è sera, si può ammirare tutta Delhi e udire il mormorio dell'allegra folla indù e sempre il suono celestiale del sitar che vola tra le stelle. L'albergo è in stile Liberty e elementi degli hippies from Kathmandu sono psichedelicamente fronzolute con dei ghirigori. Dopodomani mi metto sulla strada ad attendere qualche camion che mi porti a Sarnath, dove Buddha pregò il suo primo sermone al popolo. Prima o poi credo arriverò a Kathmandu e quando sarò là non so ora se tornerò oppure no, perché sono cambiato in tal modo da non poter più vivere in posti come Milano, Londra. Dio è sempre più vicino.
Era estremamente triste, chiusa e ci condannava a un destino di frigidità, di non scelte che i meno coraggiosi di noi allora facevano, e a noi non ci andava bene.
Carissimi genitori e sorella, vi scrissi una lettera, credo ormai sia passato un mese, in cui chiesi aiuto, scusate, perché la vita pratico-finanziaria, burocratica, mangereccia è molto difficile qui. Vi spiegavo che in Kathmandu è assolutamente impossibile barcamenarsi, voglio dire cavarsela alla giornata. Così che, per farla breve, non ho ricevuto niente. Ho venduto tutto. Cose che mi sono rimaste, due o tre libri che non lascerò mai, una coperta, quella beige con le righe rosse, un paio di sandali, un saio nero, una collana religiosa di Shiva, un braccialetto distribuito dalla setta indiana Gurnsik, un pentolino tibetano molto grazioso per bere l'acqua, un portafoglio vuoto. Poco, ma ho sempre il cuore che palpita.
Credo che fossero tre libri non portati da qui, comprati o presi là. Uno sicuramente era un Corano che lui diceva preziosissimo, io non so giudicare, non lo so, che era fatto su in una specie, cioè l'aveva dentro una specie di mezzero, una stoffa che lo proteggeva, un pacco insomma fatto con una stoffa, e c'era dentro questo Corano che dice, da cui non si sarebbe mai separato. E gli altri due, io credo qualcuno sul buddismo piuttosto che, oppure sai che gli arabi facevano quelle miniature, c'erano dei libri con dentro tutte le miniature arabe, credo che fosse uno di questi, ma non sono sicuro, sicuramente il Corano, questo Corano prezioso.
Purtroppo il Royal Kingdom of Nepal, quale governo, organizzazione, sistema filoamericano, non ama stranieri senza grano perché non possono contribuire alla crescita e all'evoluzione dello Stato. Cosicché, quale turista, chiaramente al verde, senza consolato protettore, in Nepal non esiste ambasciata italiana, sono stato espulso dal territorio. In una settimana devo lasciare il confine nepalese. Aspettate una mia prossima lettera dall'India, credo. Non è certo la fame o la stanchezza o il freddo o il caldo che ferma un buddhi. Forse In questi giorni vendo un litro di sangue per 2000 lire, così che posso raggiungere il confine da solo e non sulla jeep della Pula, la polizia nepalese.
Però non mi sembra che non era tanto sui soldi che loro rimanevano sconvolti, ma era su quello che diceva, quando ha venduto il sangue. Io mi ricordo che quando arrivavano le lettere ci faceva stare male, ma scusa, ma cosa... Cioè, veramente, si viene a raccontare tutte queste cose terribili, come sta male. Insomma, non è stata facile, ecco.
Che voi possiate godere dell'amore divino, buona salute, buon morale e così via. Non preoccupatevi, vostro figlio oramai se la cava bene, avendo perso ogni attaccamento alle cose terrene. Questa è la via della felicitas, elisir di lunga vita.
C'era una comune sensazione che fossimo al posto giusto, nel momento giusto, ognuno con una propria storia da dimenticare. E infatti la cosa che di questi viaggi, anche in quello di Raffaele, era questo coraggio di esporre la nostra fragilità, nudità, togliendoci tutte le cose che erano privilegi.
La Patrizia, sua sorella, era spiritualmente molto, molto legata a lei, a lui, e probabilmente è quella che anche ne ha sofferto molto. I genitori non lo capivano, non credo che lo capissero tanto, ecco. L'hanno assolutamente aiutato, accettato, eccetera. Intimamente non so quanto avessero capito quello che provava lui. Venivano da una realtà un po' troppo diversa.
È personale, perciò chiunque altro non legga. Raffaellus ad Soram Patriziam. Ore? Maybe afternoon. Sala del post office di Kathmandu. Non c'è orologio a muro qui. Fuori piove a dirotto, gocce pesanti e caldicce che presagiscono la prossima grande pioggia che cadrà dal cielo alla fine del mese. È la stagione delle piogge. Sono appena arrivato dalle grandi montagne. Sono stato con un hip tedesco 10 giorni completamente selvaggi sulle medie cime dell'Himalaya, 3-4 mila metri. È come se fosse la solita gita a Chiesa di Valmalenco o a Bormio alla Capanna Pizzini, Casati, Marinelli, solo che dura 10 giorni e non c'è nessuna calda capanna ad attenderti. Just walking and walking, camminare nella giungla, nella prateria, nella foresta, sulla neve. Si dorme nel sacco a pelo sotto nitidissime stelle tibetane. Si mangia porridge, pappetta, ovo maltina cotta in un pentolino su un fuoco avventizio.
Mio padre tutta la vita, anche lui, ci portava in montagna, perché in montagna è più, insomma, sei spirituale, che è vero, insomma, che io ancora vado volentierissimo in montagna e mi sento bene, cioè mi sento, pur non essendo religiosa, cioè non lo sono.
Kabul, fine novembre 1968. Cara famiglia, ho trovato una coppia di torinesi che viene in Italia con un pulmino. Mi sono aggregato a loro ed ora sono giunto in Afghanistan. Non so se riuscirò ad essere a Natale a casa perché ormai manca un solo mese e io ho intenzione di fare una visitina alla Mecca prima che il pellegrinaggio in Oriente finisca a Milano in via Prina 10. Bannu, 2 dicembre. Carissimi tutti, sono appena giunto nell'umile dimora di Sayed Mir e di nuovo il dovere e la forza della verità mi hanno colpito profondamente il cuore. Sono stato molto felice per la vostra corrispondenza col mio maestro, sempre cordiale, ma purtroppo molto povero.
Ha scritto delle lettere a mio padre, cioè veramente molto affettuose, carine. Ne parla benissimo di Raffaele e conforta mio padre, nel senso che di non preoccuparsi, io sto morendo, ma lui vedrai che sarà sempre... sarà felice, insomma. Mi ricordo che era su carta aerea azzurra, sai, quelle cartine sottili sottili.
Con i soldi che mi avete mandato a Nuova Delhi finalmente ho vissuto in grazia di Dio, così posso aiutare un po' Baba. In quanto tornare a casa per Natale è assolutamente impossibile, come vedete ormai è il 2 e prima di arrivare in Italia devo fare un mucchio di cose per volere di Allah. Forse voi non avete ancora capito bene in che direzione si sta orientando la mia vita, che voglio dedicare tutta al servizio di Allah. Nel parallelo santone hippie forse potete capire qualcosa e sicuramente Allah ha assegnato ad ogni hippie una missione di pace, fratellanza e felicità. Queste sono parole fin troppo usate in politica e suonano demagogiche, ma la verità, vi dico per certo, sta preparando nuove cose per il futuro dell'umanità e gli sbandati hippies sono uno strumento. Inshallah. Così sono dentro fino al collo immerso nella mia missione. Sento che non è ancora arrivato il momento di tornare in Italia, proprio ora che è il punto apice di tutte le esperienze dell'eremitaggio. In quanto al mio programma, sapete che sono un uomo di fermi programmi e decisioni per il futuro. Preferisco vivere all'occasione, senza tanti grattacapi. Rimango qui a Bannu fino a Natale. Poi vorrei andare a Goa per il primo dell'anno, passare là all'inverno e poi all'inizio della primavera partire da Bombay, via nave, fino ad Abadan, così posso eremitare nei paraggi desertici della Mecca. Dopodiché Turchia e da Istanbul altra nave fino a Brindisi. Circa marzo, aprile, maggio.
Vado fino là e torno. Vado è un altro pezzettino. Vado fino là e torno. Io credo che in realtà lui avesse voglia sempre davvero di tornare, perché comunque non ha mai abbandonato questa parte di sé legata alla famiglia, all'Italia, al mondo occidentale, diciamo. Non l'ha mai rinnegata totalmente, se non quando era un po' esaltato.
24 dicembre 1968, caro papà. Mi dispiace sinceramente averti dato questo grande dispiacere d'avere passato il giorno di Natale senza di me. Mi dispiace e mi rammarico di non avere mantenuto le mie promesse.
E quindi tutti i Natali avrebbe dovuto tornare. Continuava a dire sì sì, ancora un pezzetto, scusate ma quest'anno non ce la faccio. Perché il Natale era, sai, una festa. Tanti ricordi io e lui con mio padre. Da bambini, no? Il presepio, l'albero di Natale. Poi mio padre, essendo molto cattolico, ce lo faceva vivere in modo molto forte questa festa, ecco.
Purtroppo sono capitati alcuni fatti, l'ultimo dei quali è molto infelice ed è accaduto la settimana scorsa. Sayed Mirza in Baba è morto. Si è improvvisamente ammalato e dopo alcuni giorni di sofferenze, confortato da pochi discepoli, ci ha lasciato per il Regno dei Cieli. La sua persona ci ha lasciati, ma la sua anima è sempre presente e ci incita a continuare il suo piano di amore e di fratellanza. Mi fermo in Pakistan per qualche tempo, se volete scrivermi delle lettere indirizzate a Lahore, Poste Restante. Baci e abbracci da vostro figlio, Raffaele.
Avete 30 secondi, via!
Allora Ivana, tanto per cambiare dobbiamo correre, abbiamo pochissimi secondi per fare il promo del programma.
E cosa dobbiamo dire?
Le solite cose tipo Personal Best, il programma di Radio 24 che racconta il mondo del running, dell'atletica e del triathlon, anche se ogni tanto sconfiniamo anche negli altri sport ma facciamo finta di niente, questo non lo diciamo.
Ma solo così?
Sì, tu che dici?
Possiamo dire che lo facciamo attraverso le voci degli atleti, dei protagonisti del mondo dello sport.
Sì, giusto, e poi possiamo dire che diamo anche dei consigli grazie alle voci dei nostri esperti.
E poi che andiamo in onda ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15.
Il podcast?
Sì, il podcast, bello!
Ok, dai Ivana, ci siamo. Mamma mia, sempre di corsa. Andiamo, andiamo.
Stop, finito.
Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15 all'interno di Passione Domenica su Radio 24.
Linee d'ombra.
È una vita molto particolare quella che fa Raffaele Favero, quella degli hippies, come li definisce lui, di quegli anni, che sono delle figure ormai mitologiche, di giovani che lasciavano tutto e anche in estrema o in parziale povertà andavano a godersi la vita da un'altra parte che non fosse il mondo occidentale. Ecco, è un po' un hippies, però è qualcosa di più, come lui racconta al padre. Ha in mente qualcosa di molto preciso da fare. Lahore, 12 gennaio 1969. Caro papà, ho ricevuto con inaspettata felicità la tua lettera inviata all'ufficio postale di Lahore. Capisco la tua apprensione. Non che questa mia voglia essere una lettera al papà con la promessa di essere più buono nell'anno incipiente. Spero di non essere più, nel tuo giudizio, il fanciullo disobbediente e fannullone. Nella tua ultima lettera esponi dubbi sulla realizzazione dei miei piani causa la morte di Sain Baba. Tutt'altro. La sua morte non è altro che un incitamento ad andare avanti, a compiere con rinnovato vigore la sua missione, a realizzare i suoi desideri di comunità, lavoro e pace sotto la protezione di Nostro Signore. Quando Baba lasciò questo mondo per l'eterna pace, mi diede il compito preciso di installare qui, in Est, la nuova comunità e mi promise che la sua anima sempre ci sarà vicina per aiutarci nel sacrificio della realizzazione.
Io mi ricordo che avevo, adesso rileggendo le lettere, all'inizio è stato il Sain Baba che sicuramente mi ha detto questa cosa di fare una comune che gli lasciava la terra, almeno io racconto quello che lui, Raffaele, mi ha passato, che poi forse la verità non lo so, perché lui raccontava anche cose, cioè era uno fantasioso. Poi mi sembra che in una lettera qualcosa che lui dicesse che la terra era di Billawara, anche Billawara era l'altro discepolo, però la storia del terreno non so, sì, forse un pezzetto, perché erano dello stesso paese Billawara e Sain Baba, forse un pezzo o magari il terreno più grande era quello che di Billawara, ma sai, lì sono terreni, erano terreni senza nulla, di sassi, per cui come potesse dire che fosse suo o di un altro, non credo che ci fossero documenti scritti, rogiti o cose del genere.
Mi trovo qui in Lahore in compagnia di un ragazzo inglese di nome John e di un ragazzo pakistano di nome Billawar Khan. Il progetto è di erigere una fattoria sostenuta da una comunità rurale composta, per cominciare, da noi tre e da alcuni amici pakistani. Siamo in possesso della terra, di una ventina di case, di un paio di vacche, alcuni bufali, un gruppo di capre, galline e un cavallo. Fondare una comunità rurale libera, obbediente solo alle leggi naturali e divine, che scava la terra arida, la irriga e ne trae i frutti fruendone in gioia, era l'idea di Saidimir Sain Baba ed è in fondo il simbolo della vita dell'uomo reintegrato nei suoi valori umani di lavoro, sacrificio e amore. Che te ne pare, papà? Vorrei proprio sapere il tuo personale giudizio su questa idea di fondare la fattoria e i lavori d'agricoltura, vivere in un piccolo villaggio e non in una grande città, muoversi a cavallo e in carretto e non su automobili e iettanti gas velenosi, lavorare e gioire la natura in santa pace. Anche tu, papà, vieni da un piccolo villaggio e sicuramente non ti sei dimenticato l'interiore tranquillità della gente di campagna, della gente che respira con il ritmo della natura, del calare e il sorgere del sole stagione dopo stagione, crescendo insieme ai cambiamenti del frumento dei frutti. Vita sana dei nonni.
Nella casa dove mio papà è nato, che è lì nel paese, proprio un centro paese vicino alla stazione, ci abitava suo fratello, zio Talin si chiamava, Natale, e allora andavamo a trovarlo. Io mi ricordo da bambina delle Pasque in questa casa grande, perché era su tre piani, Motti Carnavese, che è all'inizio delle valli di Lanzoli, però non è, perché no, ancora adesso direi che è uguale a come me lo ricordo io il paese, sì, forse ai tempi di quando mio padre era un bambino c'erano più prati, però è un paese classico di pianura.
Gli hippies che tornano alla vita dei nonni, non credere alla propaganda americana contro i liberi menestrelli e i barbuti pellegrini, ci sono contro perché temono la rivoluzione e non vogliono perdere il cadreghino. È chiaro che molti degli hippies non sono altro che sbandati. Dice una storia che San Francesco da molti era considerato solo un accattone. E visti dal punto di vista individuale, dico uno per uno, hanno tutti i loro piccoli difetti per tirare avanti, come fumare hashish, per esempio, che in Tibet è praticato come fatto religioso. Il fenomeno degli hippies è la naturale reazione alla degenerazione dell'attuale umanità occidentale tecnico-progredita. In ogni caso, se la tua idea pende sul brutto quadro degli hippies, gente dedita al vizio e ad atti infamanti, sappi che tuo figlio non è un hippie, ma piuttosto un adepto alla vita dei dervish.
Di fatto l'Islam di Raffaele era assolutamente un Islam molto dolce, soprattutto perché era molto spirituale. La vita sua, come la faceva lui, non l'avrei mai fatta, perché lui era veramente incapace di vivere di nulla, di vivere di sotterfugi, eccetera. Questa è lo ammetto, molto borghese in queste cose, ecco. Lui viceversa si adattava a fare qualsiasi genere di cosa pur di vivere in un certo modo. Io questo certamente non l'ho mai fatto né condiviso in realtà.
Tatti Nasrati, 2 marzo 1969. Caro papà e cara mamma, Non so se vi sia qualche errore nei servizi postali, ma è lungo tempo che non ricevo vostre lettere, né da Patrizia né dalla carissima zia Lina. È oramai un anno e mezzo che non vi vedo. Da che il mio padre spirituale ha lasciato un vuoto nel mio cuore, i miei pensieri sono spessissimo rivolti a voi. Voglio veramente tornare ad abbracciarvi e a raccontarvi le mie avventure, nonché le novità religiose che qui in Oriente ho assorbito. I lavori della fattoria non richiedono più la mia presenza perché, non essendo pervenuta dall'Europa nessuna facilitazione per l'ottenimento del visto e del passaporto per mio fratello Billawar Khan, egli rimarrà qui, nella terra promessa, a curare il crescere delle piante delle prime semine e a guidare i muratori e manovali tuttora costituenti la casa. Io parto in 2 o 3 giorni alla volta del grande viaggio di ritorno, senza nulla in tasca, avendo oramai speso i vostri $150. E non appena sarò in Italia mi interesserò personalmente alla causa di Billawar Khan, in modo che mi possa raggiungere ed aiutarmi nei lavori che adempirò in Europa nei prossimi mesi. Quali lavori? Chiaramente compravendita di articoli di scambio tra Occidente e Oriente. Metterò in pratica la mia conoscenza del Pakistan e dell'India. Parlo abbastanza bene Pashto, Urdu, Hindi, ormai l'inglese ha preso il posto dell'italiano. Gli articoli saranno pietre preziose, oro del Kuwait, straordinariamente a buon prezzo tra i prodotti illeciti. Contrabbando, non abbiate paura. E tra i prodotti leciti, broccato e tappeti dell'Afghanistan, su cui si può ricavare un profitto 10-20 volte superiori al prezzo di compera, nonché articoli musicali, tabla e sitar.
Io non ho mai visto niente se non tipo souvenir, nel senso, a me è arrivato una volta un anello di quell'argentone con sopra una pietra marrone che era una corniola. Poi mi era arrivato un davantino con tutti gli specchiettini e avevo fatto un vestito con quel davantino. Cose così, un sari, parole, ma non è mai arrivato niente di valore a noi.
Se voi, carissimi genitori, vorrete avere fiducia in me per l'ultima volta e aiutarmi al nostro ricongiungimento, vorrò già ora portare in Italia quella mercanzia e restituirvi fino all'ultima lira. So perché questo è quello che desidero da voi, un onesto rapporto d'affari, perché mi vergogno a chiedervi ancora una volta dei soldi.
Io parlavo molto spesso con sua mamma, che mi chiedeva cosa fa questo ragazzo, eccetera, ma mi esternava tutti quante le sue angosce, la mamma, mi ricordo, mio papà era un pochino più... Però erano due persone squisitissime, i suoi genitori, di cui ho un magnifico ricordo. Nello stesso tempo venivano da un tipo di realtà che era scarsamente preparata a capire che cosa cercasse un figlio così.
Dopo tutto quello che avete fatto per me e quello che non ho ancora fatto per meritarmi la vostra fiducia, vi prego aiutatemi ancora una volta, l'ultima, e prestissimo potremo riabbracciarci ed io, inshallah, vi restituirò l'intera somma coi frutti dei miei affari, in modo che non mi vergogni più nei vostri confronti. Se vorrete inviarmi $100 sarò in grado di mettermi negli affari e recarmi per via mare in Kuwait, dopodiché in Iraq, Turchia e Italia, altrimenti dovrei fare tutto il viaggio in autostop, contando sulla buona sorte, sulla provvidenza di Dio, che d'altronde è sempre stato generoso con me anche nei momenti e nei tempi di tasche al verde. Questo è il mio appello a voi, cari genitori. Un ultimo aiuto finanziario è indirizzato al mio vero nome, Raffaele Favero, National City Bank, Karachi. Qui in Zarqi la vita è pacifica, al ritmo del lavoro dei campi per niente faticoso, piantare gli alberelli, arare, zappare. Ogni 2 settimane mi reco in Bannu ad accendere i lumini sulla tomba del santone. Nell'ultimo di questi viaggi ho avuto un incidente d'autocarro. Niente di grave, mi sono rotto solo 3 denti. Peccato per l'estetica, essendo gli anteriori. Baci commossi a papà, mamma, Patrizia, in fiduciosa attesa, vostro Raffaele.
Lui non aveva una visione un po' manageriale delle sue idee, perché lui era uno che favoreggiava sempre, viveva sempre soltanto nei sogni. Lui era convinto che ci poteva fare una certa cosa, eccetera, eccetera, ma poi messo alle strette da un punto di vista pratico, lui non aveva nessuna idea. Insomma, lui aveva l'intenzione di creare una comunità agricola in Pakistan, introducendo nuove tecniche agricole, eccetera, ma poveretto, lo faceva senza nessuna idea manageriale, ripeto. Quando sentivo che cosa riusciva a farsi dare dall'Italia per aiutare l'agricoltura in Pakistan, erano cose, pochissimi attrezzi, insomma.
Non Grazie quindi a Sara Sartori e a Giulia Valli che raccolgono e raccontano questa storia, la storia di Raffaele Favero. Vi ricordo che se per caso volete saperne di più potete recuperarla, tutto l'incartamento è stato pubblicato in un libro che si intitola Raffiullà, che era il nome che più avanti si sarebbe dato Raffaele, pubblicato da Terre di Mezzo, perché questa storia ha vinto il premio Pieve Saverio Tutino, cioè il premio dell'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano. Noi l'abbiamo selezionata grazie appunto a Giulia e a Sara, ve la stiamo raccontando. Ci sentiamo lunedì, potete recuperarla anche su Spotify se vi interessa, potete riascoltare tutte le micro puntate della storia di Raffaele anche lì, anche su Spotify. Altrimenti ci sentiamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!